Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, anzi buongiorno, visto che c'è un bellissimo sole e anche un discreto caldo qui a Milano. In studio Marco Schiaffino dallo studio 3 di Radio Popolare Milano, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic in questo martedì 29 aprile 2025. Oggi parleremo di attacchi hacker, parleremo di screzi e leggi, soprattutto negli Stati Uniti, che vanno a toccare la libertà di espressione, vanno a toccare anche il diritto a esprimere opinioni e contenuti, e parleremo anche di qualche strano caso legato all'intelligenza artificiale, per una volta girato al contrario, poi capiremo meglio di cosa si tratta. Prima di tutto però io vi ricordo i contatti per la trasmissione: doppio clic @radiopopolare.it per inviare spunti, suggerimenti, commenti, consigli al sottoscritto. Invece, per dialogare nel corso della trasmissione, potete utilizzare diretta@popolarenetwork.it se vi piace usare l'email, oppure SMS, WhatsApp Telegram al 331 62 14 013. Ma oggi cominciamo con un reminder, che però è funzionale alle notizie di cui parleremo oggi.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia, uno sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro. Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto. Tutte le info su radiopopolare.it.
Allora, questo è il messaggio che mandiamo in varie versioni da queste frequenze per ricordare l'appuntamento al voto. Uno dei 5 referendum di cui si parla, 4 sono sul tema del lavoro, 1 è sul tema della cittadinanza, e in particolare si tratta del quesito che vuole portare da 5 a 10 anni il requisito di residenza legale in Italia per avanzare la domanda di cittadinanza italiana. Perché ne parliamo a doppio clic? Beh, perché da mezzanotte del 26 aprile scorso il sito referendumcittadinanza.it è sotto un attacco informatico. Di cosa si tratta? Si tratta del classico attacco DDoS, Distributed Denial of Service. In pratica, quello che i simpatici cybercriminali stanno facendo è utilizzare una botnet, quindi una rete di dispositivi che sono sotto il loro controllo, per collegarsi in massa al sito e cercare in questo modo di abbattere il server. Io ho sentito il comitato promotore, hanno registrato circa 21 milioni di tentativi di accesso nel momento più caldo dell'attacco. Gli amministratori del sito hanno messo in campo alcune contromisure, in particolare hanno limitato il collegamento agli indirizzi IP che risultano geolocalizzati in Italia per l'accesso, quindi a persone che sono veramente interessate ai contenuti del sito e non ai vari dispositivi che si collegano da tutto il mondo e che stanno cercando di saturare la banda del dispositivo. Il sito contiene in realtà, dopo aver fatto promozione per la raccolta firme che ha portato poi all'appuntamento elettorale, al momento contiene sia il materiale per gli attivisti, quindi adesivi, manifesti, volantini che si possono utilizzare per promuovere il referendum, ma contiene anche le informazioni per chi vuole votare fuori sede, per chi vuole votare dall'estero, insomma informazioni utili per l'appuntamento referendario. Speriamo che non ci siano ulteriori sviluppi. Due parole su questo tipo di attacchi, perché si tratta di attacchi che sono terribilmente semplici da portare, forse ne parleremo di nuovo tra qualche minuto, perché nel dark web ci sono gruppi di cybercriminali che mettono a disposizione a noleggio, in pratica, questi sistemi che consentono di controllare le botnet e portare attacchi di DDoS a qualsiasi tipo di sito. Fra l'altro, noleggiare una botnet di questo tipo costa poche centinaia di euro, quindi dalle fogne, mi viene da dire, non si sono dovuti nemmeno svenare per riuscire a portare l'attacco. Già che ci siamo, diamo un aggiornamento sulla vicenda di Spagna e Portogallo. È stato escluso in buona sostanza che si possa essere trattato di un attacco informatico, già ieri ne abbiamo parlato, era abbastanza improbabile. In realtà, nelle more, mettiamola così, sono arrivate delle rivendicazioni da parte di due gruppi, rivendicazioni abbastanza poco credibili, mettiamola così, perché si tratta del gruppo, il solito NoName057, che è un gruppo di hacktivist filorussi che hanno guadagnato una certa celebrità, perlomeno in Italia, perché ogni tanto portano degli attacchi di DDoS, appunto, attacchi molto semplici, non particolarmente elaborati, quindi il livello di credibilità di questa rivendicazione è bassissimo, perché per mettere KO tutta la rete elettrica della Spagna ci vuole un certo livello di competenza. Allo stesso modo è abbastanza poco credibile la rivendicazione del gruppo Darkstorm Team. Darkstorm Team è un altro gruppo di activist, questa volta pro-PAL, quindi pro-Palestina, che già in passato hanno portato diversi attacchi anche loro. Nella maggior parte dei casi hanno fatto anche qualche defacement di sito e anche qualche furto di informazioni da siti israeliani, però nulla di lontanamente paragonabile a un attacco che potrebbe portare danni come quelli che abbiamo visto in Spagna, Portogallo e nella regione sudoccidentale della Francia. Quindi stiamo tranquilli, si è trattato molto probabilmente di un classico guasto della rete elettrica. Adesso andiamo a parlare di altro, in particolare andiamo a parlare di nanotecnologie e di animaletti che a me sono molto simpatici, i tardigradi. E quando si va a parlare di queste cose strane, il nostro punto di riferimento, come al solito, è la collega Marta Ba. Ciao Marta.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora Marta, io ci ho messo un po' a capire cosa diavolo mi stessi proponendo, perché l'articolo che mi avevi girato parlava di tatuaggi sui tardigradi e ti ho risposto subito: ah bello, che figata, ma in realtà stiamo parlando di qualcosa di un po' diverso. Allora parliamo di nanotecnologia. Spieghiamo un po' cos'è questa vicenda dei cosiddetti tatuaggi sui tardigradi e magari partiamo da cos'è un tardigrado.
Allora sì, un tardigrado è un animale molto piccolo che ha delle, diciamo, mostra una particolare resistenza a delle condizioni ambientali abbastanza sfidanti, per esempio appunto a livello di quando si disidrata molto oppure in condizioni appunto proprio climatiche estreme, per esempio in condizioni di congelamento o di troppo caldo, diciamo, ha una particolare resistenza, per cui è stato scelto per cercare di capire se alcune nanotecnologie potevano integrarsi, inserirsi all'interno del suo corpo, a livello ovviamente epidermico, non dentro, nel profondo, proprio perché ha delle caratteristiche già che potevano renderlo un primo passo verso l'accettazione di un corpo vivo di queste tecnologie, data la sua resistenza anche ad altre sfide. Ecco, questo era un po' il tema. Non so se sono riuscita a spiegarmi, non volevo essere troppo tecnica.
Sì, allora, per chi non è nerd come me, Marta, e come per esempio Michele, che già esulta via SMS dicendo i tardigradi, gli esseri più resistenti dell'universo, sono quella specie di bruchetti, in realtà sono lunghi un millimetro, se va bene, con 8 zampine e sono un mito un po' su internet perché appunto riescono a resistere fino a meno 200 gradi, vabbè. E poverini, questa loro resistenza li ha fatti diventare, diciamola netta, le cavie per questo esperimento.
Sì. Esatto, esatto. Vabbè, cerchiamo di dare un senso all'esperimento, visto che ormai li hanno utilizzati per farlo. Allora, siamo appunto nelle nanotecnologie, cioè l'idea di rendere piccolissimo tutto quelli che sono dispositivi che potrebbero essere utili su scala molto, molto bassa. Quindi, allora, dal punto di vista di renderli piccoli, ci stiamo lavorando da tanto e abbiamo fatto super progressi. L'idea è però di cercare di integrarli appunto all'interno degli esseri viventi e fare in modo di farlo in maniera assolutamente innocua. Questa è una sfida non tecnologica così fine a se stessa, ma perché per esempio possono diventare sensori molto utili per monitorare i parametri di una persona, medici, e comunicarli in real time, in continuo ad eventuali medici. Pensiamo a tante patologie che avrebbero bisogno di essere seguite in questa maniera. Questo ovviamente è il sogno, non vi sto dicendo che è possibile adesso, però
ci si prova.
Potenzialmente, no, esatto, esatto, cioè, l'ho spiegato per dire c'è un fine ultimo che vuole essere virtuoso in tutto questo.
Ok.
Il passo è rendere queste nanotecnologie integrabili con un tessuto vivente. Abbiamo preso il nostro amico tardigrado e abbiamo provato a fare questi tatuaggi che appunto, Marco, non sono i disegnini tribali che all'inizio...
A me aveva affascinato molto questa cosa, ma
so
no, in realtà no.
Ma io l'ho usato come gancio per farmi dire di sì, e io e appunto si mettono questi microparti nanoelettroniche e si cerca di capire se e come vengono accettate e, appunto dal tardigrado. E si è sperimentato in particolare una tecnica di nanofabbricazione che è chiamata litografia a ghiaccio. Detta così è molto, molto, sembra molto semplice, in verità si usa un fascio di elettroni che viene sparato su questo bersaglio, che sarebbe il tardigrado detta così, e si incide su scala nanometrica sulla sua superficie. Per cercare di fargli il meno danni possibili, si mette uno strato di ghiaccio. Ecco perché litografia a ghiaccio.
Ok, quindi è un modo per fare in modo che non faccia male al tardigrado. Lo dico per Susanna che ha scritto: poveri tardigradi, vergogna, lasciateli in pace. Anche a me spiace un po' per i tardigradi che vengono sottoposti a questa cosa, però effettivamente le possibili applicazioni di queste tecnologie, perché si pensa di poter arrivare per esempio a inserire questo tipo di componenti anche a batteri o altre, diciamo, entità biologiche, valgono la pena del sacrificio, del fastidio per i poveri tardigradi, mettiamola così.
Sì, esatto, diciamo che la bioelettronica, la bio-nanoelettronica sarebbe davvero una bella svolta, bisogna cercare di farla al meglio possibile e stiamo sacrificando un po' di tardigradi per questo, non posso mentire, sono in primis dispiaciuta, per insomma. Ci sono sacrifici ben peggiori che stiamo facendo in giro per il mondo, adesso proviamo con i tardigradi a creare qualcosa di virtuoso.
Effettivamente sì. Vabbè, a questo punto, oltre a essere affascinanti come animali, avranno anche un afflato di gratitudine nel caso in cui questo progetto dovesse riuscire ad andare avanti.
Assolutamente.
Marta, grazie, io ti chiederò aggiornamenti poi su questa vicenda di tardigradi, tenila sotto controllo.
Sicuramente.
Perché dai messaggi facciamo che stanno arrivando, c'è molto interesse.
Faremo una rubrica dedicata a tutto ciò che stiamo facendo ai tardigradi per salvare la nostra vita, va bene.
Va bene, ok. Grazie Marta, buona serata.
A presto, ciao.
Ciao. Scusate il ridacchio perché abbiamo un ascoltatore distratto che aveva capito plantigradi al posto di tardigradi, che mi dice non sono anche orsi, renne, canguri eccetera. No, i tardigradi sono gli animaletti mitici che qualcuno, Nicoletta, definisce i bruchini, che popolano anche il web. Allora, lasciamo stare i nostri amici tardigradi e passiamo a quello che sta succedendo negli Stati Uniti, perché c'è sempre più casino nel mondo digitale, negli States, e adesso sta arrivando una nuova legge che si chiama Take It Down Act, scusate, già il nome fa capire il tutto di cosa si tratta. Allora, se noi la raccontiamo come l'hanno raccontata alla Camera degli Stati Uniti, dove la legge è stata approvata con 409 voti a favore e 2 contro, si tratterebbe di una cosa anche bella, perché si tratterebbe dell'obbligo per tutte le piattaforme di bloccare, cancellare, mettere offline eventuali immagini intime non consensuali, che siano reali o generate al computer, cioè con l'intelligenza artificiale. E quindi in pratica si tratterebbe della tutela del cosiddetto revenge porn, cosa assolutamente lecita. Il problema qual è? Che Trump, quando ne ha parlato al Congresso quest'anno, ha subito detto: ah, userò questa legge anche per me, perché nessuno viene trattato peggio di quanto vengo trattato io online. Ora, sappiamo che il neopresidente degli Stati Uniti è un filino egocentrico, però il problema è che tutti hanno visto in questa dichiarazione la possibilità che il Take It Down Act, che prevede un termine di 48 ore per le piattaforme di tirare giù i contenuti, possa essere abusato in qualche modo. Cioè, in pratica, se arriva una richiesta che non ha nulla a che fare con revenge porn, non ha nulla a che fare con la tutela di una persona, ma in realtà è una forma di censura, beh, con sole 48 ore per cancellare il contenuto, col rischio di incorrere in sanzioni pesantissime, possa diventare qualcosa che permette in buona sostanza di operare censura sul web. Speriamo che non sia il caso, però visto l'aria che tira, diciamo che non abbiamo molte speranze. Riguardo all'aria che tira, vi segnalo anche una notizia che mi è stata girata da Holly, affezionata ascoltatrice di Doppio Click. Io sono molto contento quando questa trasmissione funziona veramente come un collettivo anni 90, perché a me era sfuggita. La riporta al Guardian, e in pratica è un'accusa della Casa Bianca rivolta a Amazon, dicendo che ha commesso un atto ostile e politico, perché era girata voce che Amazon avesse intenzione di visualizzare sul suo sito di e-commerce l'impatto che avrebbero avuto sul prezzo i dazi voluti da Donald Trump. La segretaria, l'ufficio stampa in buona sostanza della Casa Bianca, ha fatto un comunicato durissimo. La responsabile dell'ufficio stampa è comparsa anche con una fotografia di Jeff Bezos in mano o di fronte l'immagine riportata dal Guardian, dicendo che in buona sostanza è un nemico degli Stati Uniti. Sembra poi che Amazon abbia smentito l'intenzione di utilizzare questa, diciamo, questa scelta, di adottare questa scelta di segnalare l'aumento di prezzo dovuto ai dazi. Tutto dovrebbe rientrare, ma visto e considerato che Jeff Bezos, oltre a possedere Amazon, possiede anche il Washington Post, che non è propriamente stato tenero con l'amministrazione Trump in passato, anche se adesso tende a misurare un po' più i toni, Bezos insieme a molti altri è di quelli che sembra essere saltato sul carro dei vincitori. Vedremo come andranno le cose, perché effettivamente quei dazi al 145% dei prodotti che provengono dalla Cina per Amazon sono un problema. con Salute to Karim, stacchetto, bellissimo brano dei Red Hot Chili Peppers. Passiamo a un altro tema, tanto per cambiare, intelligenza artificiale, per raccontarvi di un caso abbastanza curioso. Allora, lo riporta il Fatto Quotidiano, in particolare Virginia Della Sala. Insomma, c'è stata un'azienda che è stata incriminata dall'FBI per truffa ai danni degli investitori, perché in pratica ha spacciato i suoi servizi per gestiti dall'intelligenza artificiale, ma non lo erano. In particolare l'azienda, che si chiama Nate, e l'amministratore delegato era Albert Saniger, cosa offriva? Offriva una sorta di servizio di personal shopper online. In pratica, se qualcuno trovava un prodotto che gli interessava online, poteva aprire l'app, cliccare su acquista, e tutta la procedura d'acquisto sarebbe stata fatta in automatico dall'algoritmo di intelligenza artificiale. Cosa si è scoperto? Che non lo faceva un algoritmo di intelligenza artificiale, in realtà lo facevano delle persone in carne e ossa, in pratica un team di lavoratori residenti nelle Filippine, che si smazzavano questo lavoro facendo finta di essere un algoritmo di intelligenza artificiale. Nel frattempo l'azienda era riuscita a raccogliere circa 40 milioni di dollari dagli investitori, che avevano creduto nel fatto che questa azienda potesse rivoluzionare gli acquisti online automatizzando il tutto. E invece no, automatizzare un fico secco, c'erano dei poveri disgraziati che facevano tutto questo lavoro per loro. E anche la galoppata di oggi nel mondo di internet e delle nuove tecnologie è giunta alla sua conclusione. Io vi lascio alla programmazione di Radio Popolare, l'appuntamento con Doppio Click è per domani, alla solita ora, sulle solite frequenze, essere in onda dal solito studio, e non mi resta che augurarvi un'ottima serata e sperare che ve la godiate a fondo. Ciao! Yeah.